Ok, apriamo le nostre Bibbie questa mattina, Apocalisse 4, preghiamo. Signore, grazie per questi cari fratelli, per questa famiglia. Signore, siamo tutti, io prima di tutti, pieni di difetti, ma Signore, per la Tua misericordia e la Tua grazia, un giorno noi staremo davanti al Tuo santo trono, Signore. E Signore, quando vedremo Te nella Tua maestà, come potremmo fare meno di gettare le nostre corone e gettarci davanti al Tuo trono e gridare Santo, 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 degno è colui che siede sul trono. Signore, fondi la Tua parola nei nostri cuori e fai che noi non saremo come quelli, Signore, che non hanno speranza, ma che veramente, Signore, come un fuoco ardente, Signore, la Tua parola possa bruciare nei nostri cuori anche questa mattina. Guida ogni cosa per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Abbiamo visto domenica scorsa questi primi versetti in capitolo 4 che io credo, noi crediamo, che parla del rapimento della Chiesa. Vogliamo rileggerli? Dopo queste cose io vidi, ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sale quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fu rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diasporo e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava un smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. Quindi questa mattina vogliamo un po' guardare questi 24 anziani. Per chi c'era domenica scorsa, secondo quello che noi vediamo dalla Sacra Scrittura, questi 24 anziani sono tutti i santi del Vecchio e del Nuovo Testamento, la Chiesa. E questi 24 sono un numero rappresentativo, perché vediamo in capitolo 5, versetto 9, che abbiamo anche letto la settimana scorsa, che questi 24 anziani cantano questo canto: tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso col tuo sangue, ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazioni, e ci hai fatto re e sacerdoti per nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi è ovvio che ci sono più di 24 nazioni, più di 24 tribù, più di 24 lingue nel mondo. Questi 24 sono rappresentativi di tutti i redenti in tutte le nazioni, in tutta l'epoca, diciamo prima della grande tribolazione, prima del rapimento della Chiesa. E oggi vogliamo vedere più in profondità perché noi crediamo che questi 24 anziani sono la Chiesa. La prima cosa che vediamo in versetto 4... abbiamo visto in versetto 3 questo trono, che ovviamente è il trono di Dio, e Dio stesso seduto sopra. Però in versetto 4 all'inizio, intorno al trono c'erano 24 troni. Quindi abbiamo questa immagine, questo mare di vetro davanti al trono di Dio, e poi questi 24 troni che circondano, un cerchio che girano il trono di Dio. Se giriamo un attimo in Luca capitolo 22, versetto 30, Gesù qui sta, leggiamo dal versetto 29, Gesù sta parlando con i 12 apostoli. Ed io vi assegno il regno come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi chiaramente Gesù ha promesso ai 12 apostoli, che rappresentano la Chiesa, che voi in cielo sarete seduti su troni. Se guardiamo in Apocalisse capitolo 3 versetto 21, la chiesa Laodicea, ricordate che ogni chiesa c'erano promesse, c'erano avvertenze, e qui in capitolo 3, versetto 31, una delle promesse fatte alla chiesa di Laodicea, quindi anche alla chiesa in generale, a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Quindi, chiaramente nella Bibbia, la promessa di sedersi in cielo su troni è una promessa fatta alla Chiesa, ai credenti. La seconda cosa che vediamo, c'erano 24 troni, versetto 4, e su troni vidi seduto 24 anziani. Dobbiamo sempre ricordare in Apocalisse che quasi tutto il libro ha simboli, immagini, visivi. E se uno legge Apocalisse da solo è difficilissimo, uno potrebbe capire cosa vuol dire tutti questi simboli, questi segni, queste creature. Noi interpretiamo Apocalisse da tutto il resto della parola di Dio. È l'unica volta, voi potete fare un studio a casa vostra, l'unica altra volta che il numero 24 è usato nella Bibbia è in Primo Cronache, capitolo 24. È l'unica volta al di fuori di questi 24 anziani che parla di un gruppo di 24. Primo Cronache 24, versetto 3 a 5. Questo è quando Davide stava preparando il sacerdozio per servire nel tabernacolo e poi con Solomone nel Tempio di Dio. Poi Davide, Primo Cronache 24, versetto 3, poi Davide assieme a Zadok, dei figli di Eleazar, e a Ahimelech, dei figli di Itamar, li divisi secondo i compiti del loro servizio. Quindi tutti i sacerdoti che servivano nel Tempio di Dio. Poiché si trovarono più capi famiglie tra i figli di Eleazar che tra i figli di Itamar, essi furono divisi così, per i figli di Eleazar 16 capi di casa paterne, per i figli di Itamar 8 capi secondo le loro case paterne. Quindi 16 più 8... 24. E poi se andate più giù, poi questo elenco dei nomi delle famiglie, anche quello è un interessante studio, tutti i nomi delle famiglie, che cosa significano, ma non c'è tempo questa mattina perché sarebbe tutta un'ora solo per vedere questi. Ma in versetto 18 fa tutti i corsi, divisione dei sacerdoti, il 24esimo della famiglia di Delaia, quello del 23esimo, il 24esimo Mazia. Ok? Quindi l'unica altra volta nella Bibbia che abbiamo 24, un gruppo di 24, era questa divisione dei sacerdoti. Chi si ricorda i sacerdoti, cosa dovevano fare nel Tempio di Dio? Cosa era il loro compito nel Vecchio Testamento? Erano 24 divisioni e poi questi 24 avevano due compiti principali. Un compito, fare sacrifici, esatto, chi offrivano sacrifici al Signore, eccetera, eccetera, e un altro gruppo cantavano e suonavano del continuo. 24 ore, pensate, tu potevi andare nel Tempio in qualsiasi momento del giorno, della notte, e loro erano lì a lodare il Signore. E noi vedremo in Apocalisse, se a te non piace lodare il Signore, ti troverai molto male in cielo. Ma male! Cioè, anche per me è un enigma. Noi cominciamo la lode, ci sono fratelli lì nella strada che, la mia macchina, hai visto la rotta? Oh, fratelli. Non lo so. Io dal giorno in cui ho conosciuto il Signore, mi ha sempre dato fastidio venire in chiesa in ritardo. È una cosa mia. Mi ricordo i primi giorni che ho conosciuto il Signore, se io arrivavo in chiesa e già il primo canto era cominciato, mi sentivo che avevo perso qualcosa. mi sentivo dirubato. A me piace tanto la lode, e quindi io mi troverò meravigliosamente in cielo, perché noi loderemo il Signore per l'eternità. E quindi, se non ti piace la lode qui, ti troverai molto male in paradiso. Quindi questi 24 anziani sono rappresentati dai 12 apostoli e dai 12 patriarche, però è tutta la Chiesa, siamo tutti noi questi 24 anziani nella Chiesa. Allora torniamo in Apocalisse 4, quindi abbiamo visto i troni, sono 24, sui troni vidi seduti 24 anziani. Anche questa è una cosa importante, che gli anziani sono seduti. Giriamo un attimo in Apocalisse capitolo 7, versetto 9, questi sono i santi che si convertono al Signore durante la grande tribolazione, e spesso nelle chiese si fa confusione, uno dice, ma guarda, ci sono santi nella tribolazione, allora quella è la Chiesa. Ma vedremo che non è così. Dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi, ok? Quindi questi santi che si convertono, i martiri della tribolazione, se vogliamo chiamarli così, loro davanti al trono stanno in piedi, ma qui i 24 anziani, la Chiesa, sono seduti sul trono. Se andiamo un po' più avanti, in versetto 11, e tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono. Quindi gli angeli e anche questo altro gruppo di martiri nella tribolazione davanti al trono di Dio stanno in piedi. Invece i 24 anziani sono seduti. Allora giriamo indietro in Apocalisse 3:31, che abbiamo già letto, 21, scusatemi, che abbiamo già letto. A chi vince concederò di sedere. Quindi è una promessa che Gesù ha fatto alla Chiesa. Voi sarete seduti. Abbiamo già letto il passo in Luca quando Gesù ha detto, io vi darò di sedere su troni in cielo a giudicare i 12 tribù di Israele. E non solo, vedremo più avanti, non solo gli apostoli giudicheranno, noi giudicheremo. E io anche quando ho fatto questo studio dico, ma Signore, noi che veniamo pure in ritardo in chiesa, tutti questi privilegi avremo noi, non capisco, ma è la grazia di Dio. In Efesini capitolo 2, versetto 6, leggiamo in versetto 4, Paolo qui scrive alla chiesa di Efeso, anche a noi, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Amen. Quindi noi, la Chiesa è seduta. Non so perché gli altri sono in piedi e perché noi siamo seduti, però è così. Infatti vedremo in questo studio di Apocalisse che i 24 anziani sono seduti o prostrati. Ogni volta che i creature viventi gridano santo, 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 è scritto che i 24 anziani cadono con la faccia a terra e adorano il Signore. Quindi noi seduti in Cristo o prostrati. Di nuovo in Apocalisse 4:4, la quarta caratteristica di questi 24 anziani, vestiti di bianche vesti. Anche la folla in Apocalisse 7, i martiri della tribolazione, anche in italiano è scritto che hanno vesti bianchi, come anche nella Bibbia inglese. Uno dice vesti bianche, l'altro dice vestaglie bianche. Però nel greco sono due parole diverse e due tipi di vestiti diversi. Questa parola che si trova per i 24 anziani, i vesti bianchi, è la parola nel greco himateion. E himateion nel greco è tipo un cappotto, un mantello, tipo un veste che copre gli altri vesti sotto. E questa è la veste che hanno questi 24 anziani. Se andiamo dietro, sempre in Apocalisse, in capitolo 3, versetto 4 e 5, la promessa che Gesù ha fatto alla Chiesa in Sardi, versetto 4, tuttavia alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianchi, perché ne sono degno. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Quindi è una promessa fatta alla Chiesa. E qui, in Apocalisse 3, 4, Gesù dice, voi siete vestiti di himateion, lo stesso vestito dei 24 anziani. Invece in capitolo 7, versetto 9, dopo questo vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani. Quindi questa parola veste è stole in greco, che è più un vestito come il vestito di una sposa quando si sposa. Non so, vestaglia non è neanche giusto, perché vestaglia è anche un veste che tu metti sopra, giusto? Però come si chiama tipo una pigiama lunga che va fino a terra? Una tunica. Boh. Comunque, questo stole è un veste diversa. È un veste lunga anche col traino. Si dice che va indietro? Trascino. Traino, no. In inglese train. Ci ho provato di inventare una nuova parola in italiano. Ogni tanto. Gianni, il medico, una volta ha detto, dovremmo fare il dizionario di Craig un giorno. Non si sa, sai, le lingue evolvono. Quindi questi vesti bianche, però diverse dalle vesti che hanno i martiri nella tribolazione. E poi, la quinta cosa, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. Solo alla Chiesa vengono promesse corone nella parola di Dio. In secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 8, Paolo qui, uno dei ultimi libri che lui ha scritto prima della sua dipartita di questa terra, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, ma non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Noi amiamo la sua apparizione? Stiamo aspettando che lui torna? Allora il Signore dice, io darò, Paolo dice, non solo a me, ma a tutti quelli, la corona della giustizia. In Giacomo capitolo 1, un po' più avanti, l'Apostolo Giacomo in capitolo 1, versetto 12, beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Noi amiamo il Signore? Amen. Quindi un'altra corona per noi. Primo Pietro capitolo 5, il libro appena dopo Giacomo. Qui, anche qui, Pietro sta scrivendo a noi credenti. Versetto 4. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Allora, più avanti in Apocalisse capitolo 2, Apocalisse 2 capitolo 2 versetto 10. Non temere ciò che dovrai soffrire, ecco il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sia fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Quindi un'altra promessa fatta alla Chiesa, ai credenti, la corona. Nessun altro, non è stato mai promesso ai angeli, nessun altro essere di avere una corona. In capitolo 3, versetto 11, un ammonimento, una avvertenza alla Chiesa di Filadelfia. Ecco, io vengo presto. Capitolo 3, versetto 11. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Quindi la quinta cosa, le corone, è una cosa che viene data solo alle chiese. E poi vedremo più avanti cosa ne faremo con queste corone. Io dico, cosa mi serve una corona? Servirà. Sarà un mezzo di adorazione per il Signore. La sesta caratteristica è che sono 24 anziani. Qualcuno sa nel Vecchio Testamento gli anziani cosa facevano in un paese? Qual era il loro compito? Giudicare. Nel mondo antico di Israele gli anziani si sedevano alla porta della città e chiunque aveva una cosa da discutere, una cosa legale, una questione, andava davanti agli anziani per essere giudicato. E anche il trono, cioè se pensiamo un attimo, il trono cosa serve? Il trono è il luogo da cui un re governa e giudica. E in tutti i regni della storia umana, era davanti al trono che le persone venivano giudicate. La parola di Dio dice che anche noi, Paolo scrive che anche noi credenti, un giorno staremo davanti alla bema di Dio, il trono di Dio, e tutte le nostre opere saranno giudicate. Se abbiamo creduto in Cristo, noi non saremo giudicati riguardo al nostro destino eterno, cioè se saremo salvati o persi, perché quello è unicamente per grazia. C'è niente che potremo fare a guadagnare questa cosa. Però la Bibbia dice che noi saremo giudicati per quello che abbiamo fatto qui sulla terra. No? Mi è piaciuto molto il messaggio di fratello Antonio alcune settimane fa, il fatto che se vogliamo riempire i nostri vasi dobbiamo prima svuotare, no? Ah, ma non so, mercoledì venire in chiesa allo studio biblico, ah, ma c'è grande fratello, no? O c'è qualcosa, non so che cosa c'è mercoledì. Devo svuotare quello per averlo riempito. Il diavolo vuole che noi perdiamo tanto tempo in cose vane e inutili, fratelli. Ma dobbiamo stare attenti perché saremo giudicati. Dio dirà, Craig, tu hai sprecato tanto tempo qua. Cose vane e inutili. Invece qui hai dedicato tempo a me, alla mia parola, alla mia opera, ai miei figli. E allora qui avremo una grande ricompensa in cielo e non è da sottovalutare. Quindi gli anziani hanno troni, giudicano. In 1 Corinzi capitolo 6, nella chiesa a Corinto c'era una questione fra due fratelli e alla loro vergogna queste due persone avevano portato la questione davanti a un giudice non credente. Sapete, fratelli, che noi non possiamo come credente portare un altro credente in tribunale, almeno se vogliamo obbedire alla parola di Dio. Quelli del mondo sì, possiamo portarli in tribunale. E Paolo ha scritto questo per riprendere i credenti per questa cosa vergognosa, perché invece di sistemare magari fra di loro, vanno davanti un non credente, no, a dire quel fratello mi ha preso 100 euro, no, e poi non crede, buff, guarda questi, guarda che amore che c'è nella chiesa, no? E Paolo riprende la chiesa correndo e dice, ma non avete capito niente? Anzi, Paolo dice, prende le persone appena arrivate in chiesa, le persone meno stimate nella chiesa, e lascia che loro giudicano questa cosa. E in capitolo 6, versetto 2, Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Versetto 3. Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono meno stimati. Quindi Paolo dichiara chiaramente che noi, e anche questo io mi stupisco e dico, ma Signore, noi? Noi? Noi giudicheremo gli angeli? Noi giudicheremo il mondo? E così è scritto, abbiamo appena letto, giusto? Veramente la grazia di Dio. E quindi anche questi 24 anziani hanno questo compito di giudicare. Il settimo e l'ultima caratteristica di questi 24 anziani in capitolo 5, versetto 9. E cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio. Da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi questo gruppo di 24 anziani non possono essere angeli, anche se alcuni commentatori dichiarano che sono angeli, però chiaramente qui questa folla, questo grande numero di persone dicono che Gesù li ha comprati col suo sangue, letteralmente redenti. Sarebbe più giusto tradotto redenti invece di comprati. Comprati, sì, è sempre pagare, redimere, è sempre pagare un prezzo, ma redimere dà proprio quel senso di redimere da tipo schiavitù, di qualcosa brutto. E questi 24 anziani dichiarano, tu ci hai redenti. Noi uomini siamo stati redenti per il sangue di Gesù Cristo, non gli angeli. Gli angeli che sono rimasti fedeli a Dio non hanno bisogno di essere redenti, non sono caduti nella ribellione. Ma noi uomini sì. E perciò i 24 anziani e la Chiesa. Poi in versetto 10, ci hai fatti re e sacerdoti per nostro Dio e regneremo sulla terra. Abbiamo visto anche in domenica scorsa, in capitolo 1, versetto 4 e 5, la promessa che Dio ha fatto, no, scusatemi, 5 e 6. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, primogenito dei morti, il principio dei re della terra, a Lui che ci ha amati, ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue, ci hai fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Quindi penso che è abbastanza chiaro che in capitolo 1 lui, questo è indirizzato alle sette chiese e anche alla Chiesa universale di tutte le età. Questa promessa che per sangue di Gesù siamo stati redenti e siamo stati fatti re e sacerdoti. Quindi non gli angeli, non altri gruppi di persone. In 1 Pietro capitolo 2 versetto 9, anche lì Pietro scrive alla Chiesa, ma voi siete una stirpe eletta, un regale, sacerdozio, un agente santo, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalla tenebre e alla sua mirabile luce. Quindi la Chiesa siamo noi i sacerdoti, i re, come anche i 24 gruppi di sacerdoti che ministravano giorno e notte e cantavano le lodi di Dio. E vediamo questi 24 anziani cosa fanno in cielo: ministrano del continuo davanti al trono di Dio, adorare e lodare Dio. Siete pronti? Mamma mia, pochi. Ma come? Amen, no? Non siete pronti? faremo una chiamata alla fine per chi si vuole convertire al Signore. Siamo pronti per il sangue di Cristo. Io sono pronto, non c'è niente che mi tiene qua. Non vedo l'ora. In versetto 5 di capitolo 4 di Apocalisse, e dal trono procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano sette lampade ardenti che sono i sette spiriti di Dio. Quindi dopo il rapimento della Chiesa, e la Chiesa viene a sedersi lì davanti al trono di Dio, in capitolo 4, versetto 5, vediamo questi troni e lampi. Quando qui nel Veneto noi sentiamo tuoni e lampi, cosa vuol dire? Il temporale, no? Temporale sta per arrivare, no? E arriverà fra poco sopra il Monte Grappa e scatenerà su tutta la pianura padana, no? I tuoni e i lampi sono un segno che la tempesta sta per arrivare. E se guardiamo in Salmo 18, ci sono tanti versetti che parlano dei tuoni dei lampi, ma questa mattina leggeremo solo questo. Salmo 18, versetto 13 e 14. L'Eterno tuono nei cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce con grandini e carboni ardenti. Scagliò le sue saette e disperse i nemici, lanciò fulmini in gran numero e li mise in fuga. Al tuo rimprovero, l'Eterno, al soffio del vento delle tue narici, i allevi dei fiumi apparvero e le fondamenta del mondo furono scoperte. Quindi lampi e tuoni non è un buon segno. Il tempo della grazia è finito e l'ira di Dio sta per scatenare sul mondo. Ci sono questi sette lampadi anche qui in cielo, come nel tempio antico c'era la menora, questa candelabra a sette candele, e qui ci sono questi sette fuochi che sono i sette spiriti di Dio che abbiamo visto in Isaia 11:2, queste sette caratteristiche dello Spirito Santo, no? Potete vederle a casa, questi sette cose. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono c'erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. E il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo, e il quarto era simile a un'aquila. I quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, e intorno e dentro erano pieni di occhi, e non cessano mai, né giorno né notte, di dire: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. Quindi abbiamo questo mare di vetro, cristallo, davanti al trono di Dio. Nel vecchio tempio c'era la lavatoia, no? Che era davanti, rappresenta la purificazione che un sacerdote doveva fare prima di entrare. E anche qui ci parla del fatto che se noi vogliamo avvicinarci al trono di Dio, dobbiamo essere purificati. Poi questi quattro esseri viventi, che questi quattro esseri viventi non vedremo questa mattina, perché chi scrive in Ezechiele capitolo 1, dal versetto 5 a 10, questi stessi quattro creature che Ezechiele chiama cherubini, quindi un tipo di angelo, e sono gli stessi quattro creature, uno che somiglia a un leone, uno che somiglia a un uomo, un bue, e la quarta un'aquila. Quanti di voi siete mai stati a Roma? Allora, se voi avete l'opportunità di andare a Roma un giorno, due cose dovete visitare come credente. Uno è l'Arco di Tito, che è vicino al Colosseo, che perché lì vedrete la distruzione del Tempio dai Romani nel 70 d.C. e lì scolpito in pietra l'adempimento delle profezie di Daniele, i soldati romani che portano via tutti gli utensili del Tempio. Poi se voi andate fra la fontana di Trevi e la fontana, non mi ricordo il nome, ma è quella del Barca che è sotto le scale della Piazza Spagna. Conoscete, no? Allora, sulla strada, fra questi due, c'è una colonna. E sopra questa colonna, se andate a Roma potete guardarlo, c'è questa colonna altissima, no? È un monumento. E sopra questo monumento ha quattro facciate e c'è un leone, c'è un bue, c'è un uomo e c'è un'aquila. Questi quattro creature che molti credono rappresentano i quattro Vangeli. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Che Matteo rappresenta Gesù come il leone della tribù di Giuda. Marco il servo, il bue che tira. Luca il figlio dell'uomo. E poi Giovanni che raffigura Gesù il figlio di Dio, l'aquila, non colui che è sopra di ogni altra cosa. Quindi abbiamo questi quattro creature che vedremo, hanno occhi dappertutto, vedono ogni cosa. E in versetto 8 loro hanno questo detto che ripetono: Santo, santo, santo è il Signore Dio Onnipotente che era, che è e che ha da venire. Secondo voi perché gridano tre volte santo? Esatto, per la Trinità. Il Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi abbiamo anche un canto che noi cantiamo tre volte santo, sei. E uno potrebbe capire, allora, è tre livelli di santità. Ma non vuol dire questo. Loro gridano santo, santo, santo per la Trinità. Il Padre è santo, il Figlio è santo e lo Spirito Santo è santo. E vediamo, quando i quattro creature gridano santo, santo, santo è il Signore Dio Onnipotente che era, che è, che ha da venire, e ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Quindi vedete cosa faremo con queste corone? E tu pensavi che, no, quella corona era per, no, metterti in testa e guardare lo specchio. Guarda questa corona così bello che il Signore mi ha dato. Cosa servono le corone? Gettarli. Una corona per un re cos'è? È un simbolo della sua potenza, suo potere, sua autorità, sua maestà. La corona per un re è quella che rappresenta tutto quello che lui è e possiede. Quando un re viene incoronato, no? Vuol dire che quando lui entra a sedersi, a prendere possesso, un principe, finché non viene incoronato, cioè suo padre magari muore, finché non viene incoronato, e nel momento in cui lui entra nel possesso di tutto quello che ha. E vediamo che quando questi quattro esseri viventi gridano santo, santo, santo e danno gloria, onore e grazie, una cosa che dovremmo fare ogni giorno, fratelli, dare gloria, onore, no? Pensate a queste tre cose che danno al Signore. Gloria, non gloria a me, non gloria a me stesso, gloria a Lui. Noi dobbiamo essere riflettori. Oh, come se, no, io non sono niente, il Signore. Gloria al Signore. Onore. Cosa vuol dire dare onore? Vuol dire onorare. Anche venendo in chiesa in tempo, onorare il Signore. Non voglio sempre spingere quel tasto, ma è una piccola cosa. Onorarlo con la nostra vita. Noi genitori, quando i nostri figli fanno una cosa bella, brava, quando sono gentili, quando sono cortese, ci dà onore. Siete d'accordo? Perché la gente dice, mamma mia, come sono bravi questi bambini. Come sono stati ben educati. È un onore. Quando fanno birichini, quando sono ribelli, è un disonore per noi. E la gente dice, mamma mia, che terribile quelli là. Che mostrociattoli. E quanto di più per il Padre Celeste. Noi dobbiamo essere vasi di onore, che onoriamo nostro Padre, non solo bla bla bla, perché è facile dire, si dice a Napoli, no, fra dire e fare c'è mezzo mare, forse si dice in tutta Italia, non lo so, ma è facile fare bla bla bla, è facile venire alla chiesa domenica mattina e dire, oh Signore, ma onorarlo tutta la giornata, tutta la settimana, e poi rendono grazie e abbiamo un cuore di gratitudine verso Dio. Dimostriamo un cuore di gratitudine. I 24 anziani in versetto 10, quando sentono quello che dichiarano i quattro esseri viventi, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli. E se noi vogliamo adorare, noi adoreremo come sì, così, un giorno. Amen. È scritto nella Bibbia. Ci getteremo davanti al trono di Dio. Non è solo, secondo me, non dobbiamo vederlo solo come un fatto fisico. Allora io domenica prossima mi getto a terra, così tutti vedranno che io sono, no? Secondo me ci parla più di un stato di animo. No? Perché è facile fare un show davanti agli uomini, ma la nostra vita veramente è prostrata. Quando uno si prostra davanti a un altro, cosa significa? Umiltà, sottomissione all'autorità. Gesù, ha detto una volta un predicatore che Gesù è Signore di tutto, o Gesù non è Signore di niente, perché Signore vuol dire padrone di tutto. Prostrarsi vuol dire rendersi, sottomettersi all'autorità di colui che siede sul trono. Ecco tuo servo, cosa devo fare oggi, Signore mio? Sono tuo servo. Adorano il Signore. Come ho detto prima, se non ci piace adorare il Signore oggi, non so come ci troveremo in cielo, ci troveremo male. È bello, a me piace lode, è peccato che deve durare quella che dura, ma comunque ci sono altri momenti, potremmo lodare il Signore magari tutta la notte qualche volta. O anche noi a casa, invece di guardare Grande Fratello, no? Potremmo spegnere Grande Fratello, svuotare quel vaso e accendere la musica di lode al nostro Signore. E potremmo camminare nel nostro salotto, alleluia! Gloria a te, Signore! No? Non sarebbe una brutta idea. Siete d'accordo? E perché dobbiamo metterci in prova, no? Voi, chi è venuto ieri per il coro, no? Fanno le prove, si preparano per un giorno che canteranno davanti a tutti. E magari un giorno avremo un coro come quello dell'Ungheria, no? Che da questa comunità, come loro, possiamo andare anche in altre nazioni e proclamare le lodi di colui che ci ha chiamato fuori dalla tenebra nella sua meravigliosa luce. Non sarebbe una cosa bella? Dalla chiesa di Montebelluna vanno in Kosovo, non so dove, a proclamare le lodi del Signore. E poi l'ultimo gesto che fanno, gettano le loro corone davanti al trono. Quindi tutto, Signore, è tuo. Tutto quello che ho e tutto quello che io sono appartiene a te. Quando passa il cestino, gettiamo la corona o gettiamo un spicciolotto? No? Qualcuno potrebbe offendere perché dico questo, ma è una valutazione che dovremmo fare. Cioè, noi che valore diamo a nostro Signore e la sua opera? È un barbone che gettiamo qualche niente della nostra vita? O stiamo veramente veri adoratori? Perché, come ho detto prima, è facile con la bocca, oh, ti amo, Signore. No? Cosa ti costa, fratello, sorella? Cosa ti costa a dire con la bocca qualcosa? Niente. È facile dire grandi parole. Ma un'altra cosa, di mettere in pratica. Ma non è solo questo aspetto della nostra vita. Tanti aspetti. Però la Chiesa in cielo non getta davanti al Signore, getta la corona, tutto il mio regno, i nostri piccoli regni che abbiamo, Signore, tutta quella casa vecchia a Cairano è tua, prendila, è tutto tuo, Signore. E loro cantano questo canto, degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Quindi lo stato della Chiesa in cielo è alla perfezione. Ma noi non dobbiamo aspettare di arrivare in cielo che noi abbiamo già questo atteggiamento. Siete d'accordo? Noi dovremmo avere questo atteggiamento adesso. Noi siamo la sposa di Cristo. Cioè, io quando ho fatto questo studio ho detto, ma Signore, noi giudicheremo i angeli, noi giudicheremo il mondo, noi saremo seduti su troni. Boh! Sicuramente non siamo degni. Lui è degno. Ma noi dovremmo metterci già, avere l'atteggiamento. Signore, tu hai creato tutte le cose, a te appartiene ogni cosa. E purtroppo penso che molti di noi abbiamo tanti vasi pieni di tante cose e gridiamo, Signore, riempimi. E come ha detto fratello Antonio, dobbiamo prima svuotare, togliere quello che è iniqua, togliere quello che impedisce il riempimento dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo cantare un canto di lode al Signore e mettere in pratica questa parola. E vorrei che tutti noi possiamo riflettere anche in questi giorni, come sto adorando io Dio? Veramente getto la corona tutta la mia vita davanti a Lui? O solo una parte? Signore, coloro che ti adorano in spirito e verità. Fai di noi dei veri adoratori, Signore. Signore, strappa via ogni carnalità, ogni residuo, Signore, che possa impedire tutto quello che vuoi fare nella nostra vita, Signore. E fa che saremo come la Chiesa a Filadelfia, Signore, in questi ultimi giorni. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.